Andiamo alla mikva.
Sì.
Quando Giovanni Battista battezzava, che tipo di così, che cos'era questo battesimo dall'acqua? È una cosa che ha inventato lui? No, era una pratica che era, in certo senso, aveva a che fare con la legge di Mosè, perché nella legge di Mosè, legge Levitico 14,8, facevano una forma di battesimi nell'acqua. Quindi Giovanni Battista era ancora nel Vecchio Testamento, praticamente. C'aveva a che fare ancora con la legge, una purificazione nell'acqua che si praticava Levitico 14,8 e anche altri passaggi. Leggiamolo, leggiamo qui, vediamo che il battesimo nell'acqua è una cosa vecchio testamentaria. Andiamo.
Levitico 14:8. Colui che si purifica si laverà le vesti, si raderà completamente i peli, si laverà nell'acqua e sarà puro. Dopo potrà entrare nell'accampamento, ma resterà 7 giorni fuori dalla sua tenda.
Quindi qui vediamo che nel Vecchio Testamento la legge, la Torah di Mosè, cioè il lavaggio delle vesti, e dice anche lui stesso, la persona si laverà nell'acqua e sarà puro. Quindi andavano nel lago, andavano nel fiume dove andavano, dopo entrerà nell'accampamento.
Ma allora, perché si crede che il battesimo in acqua è iniziato con Giovanni Battista?
No,
Così
no.
credono tutti.
No, lui l'ha preso dalla legge di Mosè. L'ha preso, cioè Dio lo ha guidato a prendere quello spunto. Va bene, ma questo il battesimo di Giovanni Battista è una. Giovanni Battista era un uomo del Vecchio Testamento, come gli apostoli, come. Il Nuovo Testamento comincia da quando Gesù comincia a predicare. E Gesù comincia a predicare 6 mesi dopo Giovanni Battista. Giovanni Battista è sicuramente nel Vecchio Testamento. Quindi, tornare alla sua acqua, stiamo tornando nel Vecchio Testamento. Ora, gli ebrei tuttora praticano queste purificazioni tramite lavaggi. Si chiama mikva. Abbiamo fatto una piccola ricerca. Va bene, Angela, tu c'hai delle citazioni lì, vuoi leggere qualcosa?
Sì,
Cos'è la mikva che gli ebrei tuttora predicano?
potete seguire sulla pagina radio dove vedete anche le foto di questa mikva, perché è da qui che ha origine il battesimo in acqua. E dicono questi siti che spiegano,
Questi siti ebraici,
sì.
messianici.
Dicono che quasi ogni comunità ebraica ha almeno un mikvah. Le tradizioni abramitiche contengono tutte qualche forma di bagno rituale, incluso il battesimo cristiano o il ghusl, è un lavaggio islamico che viene regolarmente eseguito dai musulmani aderenti. La più antica di queste tradizioni è la mikvah ebraica, che non è semplicemente un bagno, ma offre a una persona un modo per trascendere verso uno stato dell'essere più pulito e quindi più divino. La pratica dell'immersione in un bagno rituale è antica almeno quanto gli scritti del Levitico, che gli studiosi fanno risalire a prima del 322 a.C. È forse antica quanto i tempi di Mosè. Il bagno rituale veniva usato principalmente per purificare un devoto ebreo prima di entrare nel tempio o fare un sacrificio. Il mikvah è anche usato come parte di una conversione all'ebraismo e in preparazione per il tradizionale matrimonio ebraico. Era vietato entrare alla presenza di Dio nel tempio senza prima passare attraverso un mikvah. E vedete le foto sulla pagina radio? Il mikvah è un bagno che ci sono in queste comunità ebraiche, che nella roccia o nell'edificio della sinagoga o nei tempi, e sono proprio come un bagno del battesimo di oggi.
Sì,
È
anche nel
uguale.
tempio ebraico originale c'era un posto per lavarsi. Capisci?
Sì.
A Gerusalemme hanno trovato dei bagni dove andavano a farsi. Qui, infatti, abbiamo messo sulla radio questo articolo che è in italiano e qui si vede, ci sono foto. La prima foto è, fammi vedere qui, la prima foto è una persona sott'acqua lì, che proprio si immerge completamente nell'acqua. E poi c'è un uomo qui che è anche immerso nell'acqua. Poi c'è una donna che esce dall'acqua e c'è un'altra donna che l'avvolge in un lenzuolo. E qui ci sono dei rabbini che stanno fotografando questo luogo dove facevano i bagni e così via. Quindi Giovanni Battista, quando stava battezzando nell'acqua, stava mettendo in pratica i comandamenti di Mosè. Cioè, prima di entrare nel tempio dovevano lavarsi, fare una mikva. Quindi Giovanni Battista, il messaggio era: sta arrivando il Messia. Sono qui per addrizzare i sentieri. Va per lui. E quindi fatevi un battesimo perché sta arrivando il Salvatore, sta arrivando uno al quale io non sono degno di legargli i calzari. Va bene? Però l'acqua era controllata da Giovanni Battista. Giovanni Battista, il farisei, gli dice: andatevene via, razza di vipere, io non vi battezzo. Oggi è lo stesso. Ci sono i battezzatori che richiedono il battesimo nell'acqua e loro possono rifiutare ai farisei. E lo possono rifiutare a chiunque loro ritengono che sono fuori binario. Magari invece è una pecorella, magari è un uomo di Dio. No, a te non ti battezzo perché tu non segui le nostre dottrine, per esempio. E quello là dice: allora come mi salvo? Devi convertirti alla nostra dottrina. Quali? Mormoniche, geoviane, cattolici, cattoliche o pentecostali, o qualunque sia, o battiste, presbiteriane, comunque evangeliche. Va bene, ora non sto dicendo che tutti i cattolici, tutti i protestanti sono fuori binario, ci sono gente con sono figli di Dio. Però chi spinge il battesimo nell'acqua come legge è fuori binario, è sbagliato. È un ritorno a Giovanni Battista che era ancora nel Vecchio Testamento. Dio benedica Giovanni Battista, il più grande profeta, ha detto Gesù. D'accordo, ma bisogna che lui diminuisce, Giovanni 3:30, e che Cristo aumenti. Chi lo ha detto? Giovanni Battista. Ha detto: io devo diminuire. Ecco l'agnello del mondo che toglie l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Va bene? Va bene. Questo è Giovanni Battista. Io non posso sciogliergli i calzari. Una volta che io non ho ricevuto Gesù, la salvezza, è diventato un discepolo, eccetera. No, va bene? Non ha bisogno di purificarsi, se è stato purificato dallo Spirito Santo. Non c'è, la Bibbia non mostra che 12 discepoli furono battezzati nell'acqua, non lo sappiamo neanche se lo furono. Forse sì, ma forse no. Nessuno può dimostrare che erano battezzati nell'acqua. Perché? Perché lì c'era lo sposo della sposa, lo sposo della Chiesa. Non dovevano digiunare, non avevano bisogno di digiunare. C'era lo sposo che vuoi digiunare. Che venga il Messia, sono qua, il Salvatore, sono qua, la purificazione, ora siete mondi per la parola che vi è annunziata, qual era Giovanni 15:3? Ora siete mondi, siete purificati. Insomma, vogliamo aprire un pochettino le antenne o vogliamo tornare alla legge, al Vecchio Testamento, alla circoncisione? Ricordi che l'iter per la circoncisione, Atti capitolo 15, litigavano, devono essere circoncisi, dicevano gli zucconi sotto la legge. Dimmi, cosa...
No, dicevi prima che le persone, i pastori, controllano il battesimo, se sei pronto per essere battezzato o no. E c'è stata una testimonianza di una sorella un po' di tempo fa che lei voleva suicidarsi, ma prima di suicidarsi è andata in una chiesa e ha detto: voglio conoscere Dio, voglio conoscere Gesù. Ma mi pare era il prete? Oh, un prete o un pastore, non mi ricordo.
Era
che
protestante
chiesa.
O cattolici questo?
Non mi ricordo se era protestante o cattolico, ma hanno detto: ma devi prima venire per alcuni mesi per imparare le cose della chiesa, dopo ti battezzerò.
Ho sentito testimonianze di questo sia dai cattolici sia dai protestanti. Sì. Ho sentito da tutte e due
E lei ha detto: non ho tanti mesi, non ho tempo, voglio adesso conoscere Gesù. Ma lui l'ha mandata via e lei è andata.
Devi prepararti per diventare una nostra pecorella.
Sì, lei è andata, si è buttata in un fiume, ma grazie a Gesù qualcuno
si è buttato anche.
Sì, e l'ha salvata.
Mi ricordo. Abbiamo condiviso la radio.
Sì, questa. Sì, la sua testimonianza. Grazie a Dio che questa persona l'ha salvata e dopo lei ha ricevuto Gesù e ha cambiato vita.
Cioè, se era per quel disgraziato si sarebbe suicidato. Gesù ha parlato del suicidio?
Sì.
Dove?
È meglio che ti butti.
Attaccati a una pietra al collo, buttati a mare, che sì. Non fai inciampare di questo. Gesù sì. Parla anche del suicidio. L'avrà parlato in senso figurato, come ti pare. Sì, ma sì. Gesù ha detto: buttati a mare se tu fai inciampare di questo. Prima, però, attaccati una macina da mulino per assicurarti che non riaffiori a scocciare la gente. Gesù era radicale, ragazzi. Attenzione, non si scherza. Non era un. Non è un salvatore all'acquarella di rosa, era un tipo radicale. E lui non parlava senza salvare, amare, benedire fare gioire la gente o offenderla e farla inciampare, uno o l'altro.
È per questo che è importante capire questo, che il battesimo in acqua può essere controllato da persone.
No, come può essere?
È controllato dalle persone.
Ma se tu diventi schiavo degli uomini, guarda, sì. È una scrittura qui. Hai finito?
Sì.
Grazie, bellissima tua testimonianza. Angela, vai a Galati 5, perché sì. Questo è un buon punto che adora ha parlato. Tornare al battesimo dell'acqua è un legalismo, perché ora è venuta la libertà dello Spirito di Cristo. E colui che il figlio ha fatto libero sarà veramente libero, Giovanni 8, 36 e verso 31. E la verità vi farà liberi e sarete veramente liberi. I farisei pronti, ma noi non siamo mai stati schiavi. Siete schiavi del peccato, protestanti, cattolici e di qualunque religione siete. Siete schiavi del peccato se voi mi legate le pecore alla vostra acqua, li fate annegare nello spirito. State tornando alla schiavitù della circoncisione, l'acqua è lo stesso, Galati 5, leggiamo, 1 a 4, forza.
Galati 5, 1 a 4.
Atti 15, 10, di corsa.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
Neanche la schiavitù, qui parla della circoncisione, ma qualunque schiavitù, compresa l'acqua, se diventa una legge.
Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla.
Caspita, cioè, ci sono delle cose che se tu ci metti il tuo cuore, Cristo non ti giova a nulla. Sai cosa vuol dire? Sicuramente non sei nel libro dell'agnello, massimo libro della vita. Apocalisse 3, 5 dice che puoi essere cancellato dal libro della vita se non vinci. Quindi ci sono due libri, il libro della vita che ti può essere cancellato e perdere la vita eterna, la salvezza, come dicono tante chiese. Poi c'è il libro dell'agnello, quello no. A quale libro sei iscritto? Se tu metti la fede nell'acqua, come la circoncisione, non è il libro dell'agnello questo. Il libro dell'agnello, tutta la fede nell'agnello, tutta la fede in Gesù, nel suo sangue. Avanti.
E verso 3, dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge.
Amen, se torni alla legge, allora la osservi tutta. Voi?
Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo.
Siete scaduti?
Dalla grazia.
Altra che la super grazia della nonna. Dio perdona tutto, chi l'ha detto? Un argentino? Chi l'ha detto? Non importa se è un pedofilo, Dio perdona, Dio ama, tutto, tutto. Atti 15:10, perché adesso tentate a Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i vostri padri né noi abbiamo potuto portare? Ma come? Come un bagnetto nell'acqua, che giogo è? Una bellezza rinfrescarsi nell'acqua. Il battesimo in acqua è un giogo, nel senso che certi religionismi ti trascinano nel Vecchio Testamento. L'obbligo dell'acqua viene fatto apparire innocuo, un piccolo bagnetto, ma diventa un'esca del nemico. Se ti dicono che il bagnetto è obbligatorio, primo, e secondo, ti dicono, ecco l'inganno satanico, non sei salvato. Se non fai il bagnetto, secondo la loro dottrina, non sei salvato. Questo è l'inganno satanico. Gente che ha già lo Spirito Santo, battezzati nello Spirito, gli dicono, sì, ma non ti sei ravveduto ancora, perché non hai attraversato l'acqua. E questo è un inganno satanico. E questa è una cosa che Dio li giudicherà, questa gente, come questo signore del libro. E sarà giudicato, è già stato giudicato. Andare a dire a gente che magari sono salvi, no, tu non hai la salvezza, non sei ancora ravveduto nell'acqua. Ai ai ai, Signore Gesù, questa dottrina di questo libro è satanica. Toglie la salvezza a chi già la potrebbe avere. Il trucco sta nel fatto che alla fine il battesimo in acqua è sempre, sempre sotto il controllo di qualche religionismo. Ma la salvezza è facile e disponibile a tutti. Gesù dette Giovanni 1,12 a tutti quelli che l'hanno ricevuto, ha dato il diritto di diventare figli di Dio.
Amen.
A quelli che credono nel suo nome. Devi ricevere Gesù, il suo Spirito Santo, che c'entra l'acqua. Quello era un simbolo.
Sì.
Efesini 2,8,9 cosa dice? Per grazia siete salvati mediante la fede, questo non è da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù,
Amen,
di opere, neanche opere acquatiche, affinché...
affinché nessuno se ne vanti.
Se ne vanti.
Quindi è un dono di Dio, non è un processo di tanti anni che non sai se sei salvo, solo alla fine scopri. È un dono che è tuo oggi e sei salvo.
Quell'imbroglione dice dopo 17 anni, avanti.
Amen. Grazie Signore. Posso mettere un altro messaggio audio, una
guarda,
testimonianza?
Non è guarda, fate, c'è ancora un po' di fiato dentro nel polmone. Non è distorsione da poco. Capito? Questi libri, e chi li segue, stanno tentando di togliere la sicurezza della salvezza alle pecore. Il Signore lo odia. Il Signore odia, ma non è mica solo amore. No! Ecclesiastes 3 dice, c'è un tempo per amare e un tempo per odiare. Giacobbe dice Dio, Giacobbe io l'ho...
odiato.
No!
Giacobbe, sorry, al contrario.
Chiesa, sveglia.
Sorry, Giacobbe l'ha amato, però Esaù l'ho odiato.
Come Dio ha odiato Esaù? E questo è scritto. Si è venduta la primogenitura per un battesimo in acqua, per un po' di acquaccia, per una circoncisione, sto parlando in senso figurato, per un piatto di zuppa con 4 lenticchie, 2 ceci, e un pezzo di carne forse, non so cosa c'era dentro questa zuppa, valeva la primogenitura? No, ma lui scherzava, non faceva sul serio, sì, ma Dio non scherzava, Dio lo ha preso sul serio.
Mm-hmm.
Perché c'è il dittino alzato?
Perché voglio leggerti una scrittura bellissima, è da parte di Vito che ha scritto 5 minuti fa, Giovanni 1.
Vito, Dio ti benedica, avanti.
Amen.
Dice Gesù, io sono la via, la verità e la vita, bellissimo. Bellissimo nome, ragazzi. Il nome molto in voga tra i siciliani, uno dei nomi più belli. Gloria a Dio.
Giovanni 1,33.
Cosa dice?
Io non lo conoscevo, ma che lui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello
colui
che battezza con lo Spirito con lo Santo.
E per questo che Gesù non battezzava, perché avrebbe ricevuto lo Spirito Santo prima del tempo. Dovevano aspettare la Pentecoste e il pentimento che Pietro predicò in Atti capitolo 2. Atti capitolo, pardon, 2, cos'è? 2, anche capitolo 3. Due capitoli, bellissimi.
Sì, ascoltiamo un'altra testimonianza, è da parte di Antonella. Bellissima questa, ascoltatela.
Cari fratelli, buongiorno. Voglio dare la mia testimonianza circa la conversione e il battesimo nello Spirito Santo. Io sono nata in una famiglia evangelico-pentecostale e mio padre era pastore pentecostale, è stato il primo pastore della mia città, e ricordo l'insegnamento che veniva dato all'inizio quando sono arrivati dall'America i primi missionari italoamericani, portando appunto questo messaggio in seguito al famoso risveglio di Azusa Street. Ricordo le testimonianze di mia nonna, della sorella di mia nonna, di mia madre, di mio padre e di altri, che erano tutte simili. Ne cito una per tutti, quella della sorella di mia nonna. Lei mi raccontava che quando arrivarono questi missionari si convertirono molti e si formarono subito delle piccole chiese in casa, non c'erano comunità, non c'era niente. E lei, passando sotto casa di questa sorella, questa signora, questa prima convertita, sentiva questi canti, questo pregare, queste parole strane che venivano proferite, e le sembrava tutto molto strano, anche se conosceva gran parte di quelle persone che si riunivano in quella casa e che le avevano già parlato. Così un giorno, presa dalla curiosità, lei salì E come entrò in quella stanza, erano tutti in ginocchio, tutti parlavano in lingua, tutti erano battezzati e nello Spirito Santo, e lei come entrò disse, sentì la presenza del Signore fortissima e disse, Signore, tu sei qui allora. E come disse questo, cadde sulle ginocchia e anche lei fu battezzata di Spirito Santo. L'insegnamento che veniva dato, la convinzione profonda che li muoveva, era che il battesimo di Gesù era il battesimo nello Spirito Santo. Loro non fecero e non facevano subito il battesimo in acqua, questa è una cosa che è entrata dopo un po' di tempo, quando cominciarono a organizzarsi le chiese a livello, diciamo, nazionale, e ci furono molti cambiamenti, e infatti anche mio padre lasciò perché ci si allontanò e molto dalla dottrina, quella che loro avevano conosciuto e che corrispondeva al Vangelo. E allora, io ero una ragazzina molto piccola, quando arrivarono questi nuovi pastori, e si cominciò a predicare sulla necessità indissolubile, cioè essenziale, del battesimo in acqua. Cioè, se non ti battezzavi in acqua non eri salvata. Io adesso vengo alla mia testimonianza personale. All'età di 16 anni, 17 anni, io mi sono allontanata molto dal Signore, cioè dalla chiesa, dalla vita ecclesiastica, anche perché, diciamo, vita di chiesa, anche perché la situazione era molto molto cambiata, molto, nell'arco di pochissimo tempo. E in più, andando a scuola, diciamo, l'ateismo, il non credere, eccetera eccetera, faceva figo e socialmente accettato, per cui mi allontanai. Questo in brevissimo, faccio molto veloce i salti, in brevissimo mi portò a cadere in peccati, sbagli, errori, eccetera, in una voragine che alla fine sfociò in una gravissima depressione all'età di 24 anni, 25 anni, che ebbe il suo exploit con la nascita della mia bambina, con bulimia, eccetera. In questo stato, da cui mi fu detto chiaramente che non sarei mai più uscita, era il novembre del 97, mi ricordo un giorno dissi, Signore, se tu ci sei, io non lo so più se tu ci sei, però se ci sei ti prego, rivelati a me, io ho bisogno di te. E in quel momento io sentii un calore, un abbraccio che mi partiva da dentro, e la certezza dell'esistenza e della presenza di Gesù. Questa cosa mi sconvolse, mi riempì di gioia, mi convertì. Però la mia vita non cambiò, cioè io ero ancora in preda alla depressione, ancora faticavo ad alzarmi la mattina, ancora prendevo gli psicofarmaci, ancora ero bulimica, e non cambiò subito, nell'immediato. Siamo a novembre del 97 circa, e qualche mese dopo, diciamo fine anno, inizio 98, quindi gennaio 98, mi capitò di ascoltare due volte una predica che riportava il versetto del capitolo 1 di Atti, verso 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, allora mi sarete testimoni. Non ricordo la predica, però ricordo che quel versetto, che allora non capivo, anche perché la mia mente era completamente sconvolta, sentivo che c'era qualcosa che avrebbe cambiato la mia vita. Così presi ogni giorno, da quel giorno, a leggerlo ogni mattina, quando con grande difficoltà riuscivo ad alzarmi, per circa una decina di giorni. Un giorno, continuando nella lettura, arrivai al capitolo 2 e lì viene descritta appunto la discesa dello Spirito Santo e lo stare insieme, riuniti, tutti insieme con uno stesso sentimento, pregando e cercando quella promessa. E io mi dicevo: Signore, ma io con chi sono da sola? Non ho nessuno lontano dalla mia famiglia. E in quel momento il Signore mi parlò e mi disse: uno stesso sentimento con me, io sono qui con te. Così, concentrando, focalizzando la mia attenzione, la mia mente su di lui, cominciai a lodarlo, ad amarlo, e in quel momento le mie parole si trasformarono in balbettii, in parole incomprensibili, ma una potenza scese su di me, ebbe una visione che non saprei descrivere, ma Gesù era lì accanto a me, questa figura d'uomo completamente di luce, il cielo sopra di me abbassato, tanto che avevo proprio la sensazione fisica di poter alzare la mano e toccarlo, e questa forza che, cioè che era in me. E subito dopo vidi, sempre in visione, alle mie spalle un demone nero accovacciato, come in atteggiamento di chi è pronto a saltarti addosso. La Signora che mi disse: adesso alzati e nel mio nome sgridalo e caccialo via. E io mi alzai, lo sgridai nel nome di Gesù, e io da quel momento non ho preso più psicofarmaci, non ho avuto più bisogno, né mai più sono ricaduta nella depressione, nonostante tante altre vicissitudini si sono susseguite. E lì la mia vita è totalmente cambiata. Mesi dopo, questo è successo a gennaio, mesi dopo, nella comunità che allora frequentavo organizzarono dei battesimi in acqua e io volli parteciparvi, ma era una testimonianza agli altri di ciò che era realmente avvenuto. Ed era questo, ed è sempre stato questo l'insegnamento che io ho ricevuto da bambina, da mio padre e dai primi credenti, che poi non so perché, ma in maniera molto molto repentina è subentrata questa convinzione, questo insegnamento nuovo per cui il battesimo in acqua era diventato indispensabile. Però l'insegnamento ricevuto, l'esperienza fatta, che io poi adesso ultimamente ho trovato esattamente corrispondente a quello che viene insegnato da fratello Giuseppe, è la verità. Verità dottrinale e verità che io ho potuto sperimentare nella mia vita. Questa è la mia testimonianza. Spero possa essere di benedizione. Vi amo e vi benedico nel nome di Gesù.